State ascoltando SBS Italian.
L'ho visto cambiare radicalmente e aggiungo anche un po' inaspettatamente, perché come si diceva in premessa, lo smart working non è molto diffuso, al di là delle cifre che si mettono anche in giro, insomma, in cui il 30-40% delle imprese lo utilizza, in realtà utilizza delle forme di smart working molto ridotte, una giornata alla settimana o addirittura una giornata al mese, e sembra quasi che lo faccia più per concedere un po' più di libertà alle persone di fare le proprie cose in casa, di avere un tempo lavoro e un tempo vita più adeguato. Però sono sempre quasi più concessioni e non modalità di organizzare il lavoro diverse, perché il limite dello smart working in Italia non è dato dalle tecnologie carenti, ma è dato più che altro dalle organizzazioni tradizionali che hanno difficoltà a lasciare autonomia alle persone, al personale di lavoro in indipendenza, in autonomia. Ci vuole sempre un capo che controlli quello che si fa, il lavoro è organizzato in orari e non per obiettivi, e di conseguenza è molto difficile lasciare questa autonomia alle persone dipendenti. Negli ultimi 2 mesi, volenti o nolenti, molte aziende hanno dovuto adattarsi a questo lavoro a distanza, e l'incremento è stato effettivamente molto elevato.
Pensi che sia una questione proprio di chi sta a capo dell'azienda o anche del dipendente?
Allora, potremmo definirlo con parole forse non corrette, un fatto culturale, nel senso che questa modalità di lavoro radicata nelle persone fa fatica a cambiare, e quindi il problema riguarda sia i titolari o i capi intermedi, sia i dipendenti e i lavoratori, perché l'abitudine a avere un orario, l'abitudine a avere qualcuno che ti dice quello che devi fare e ti controlla quello che fai, posto che se parliamo di smart working parliamo di lavoro intelligente, lavoro ben strutturato, che non significa lavoro da casa, significa modalità di lavoro adeguate a perseguire obiettivi di efficienza e di efficacia. Quindi se è più efficace vedersi con i colleghi, socializzare ed essere più contenti di lavorare, è meglio andare in ufficio piuttosto che stare a casa.
È più smart.
Smart andare in ufficio che stare a casa. Poi smart working non vuol dire isolarsi e non vedere più nessuno. Spero che, passato un po' di tempo, questa modalità di lavoro possa entrare di più nelle abitudini, si possa radicalizzare un pochettino e possa essere incrementata. Io non credo che una volta riaperti gli studi, gli uffici, le fabbriche, tutti smettano di andare a lavorare in fabbrica e lavorino in smart work, lavorino da casa. Però io spero che si incrementi un po', anche perché abbiamo avuto anche delle dimostrazioni che non andare in ufficio fa bene al traffico, fa bene all'inquinamento, fa bene a tante altre cose.
Certo, ci sono molti risvolti positivi. Per certo. Quanto riguarda la formazione invece, tu come vedi la formazione aziendale, la formazione in generale a distanza?
Anche in questo caso la formazione a distanza deve essere smart, quindi utilizziamo la formazione a distanza per fare attività prevalentemente di trasferimento di conoscenze, in cui c'è qualcuno che mette dei contenuti online e qualcuno che li recepisce. Allora in questo caso qui non c'è bisogno di stare in una stessa stanza e si può fare benissimo a distanza. Ma dove la formazione, e soprattutto la formazione aziendale, che è fatta di esperienza, di scambio, anche di lavoro in ambito formativo, in questo caso è molto più difficile trasferirlo nell'attività a distanza. Puoi mettere un'aula di 20 persone, fare 5 gruppi da 4 persone che prendono degli oggetti e li spostano, mentre il tipo di formazione che facciamo noi è di quel tipo lì, è formazione esperienziale, ci si muove, si scrivono dei cartelloni, si usano dei post-it. Questa cosa qui non è trasferibile a distanza e quindi è bloccata. Tra l'altro c'è da dire un'altra cosa nell'ambito formativo. Ovviamente l'attività di formazione non è una priorità, soprattutto nel nostro paese che ha una tradizione prevalentemente manifatturiera, le attività più importanti sono quelle produttive, soprattutto la metalmeccanica. Quelle lì sono le più importanti e forse saranno le prime che ripartiranno una volta che si apre la cosiddetta fase 2 di ripresa della normalità. La formazione non è prioritaria ed è stata la prima ancora che ci fossero restrizioni, si è chiusa l'attività di formazione in presenza. Già a febbraio, forse sono stati interrotti, così come è stata interrotta l'attività nelle scuole, e probabilmente saranno anche gli ultimi a ripartire, intanto perché prevedono vicinanza fra le persone, in secondo luogo perché prima si pensa a recuperare la produzione che non si è fatta nei 2-3 mesi di sosta, e poi dopo si potrà pensare anche a formarsi. È successo così anche con la crisi del 2008, quando si sono ridotte le attività economiche, quando c'è stata la ripresa, prima si sono recuperati i soldi persi e poi si sono spesi, io dico investiti, nel fare la formazione. Aggiungo però che le aziende che in quel periodo lì, nonostante la crisi, hanno continuato a fare formazione, dopo sono cresciute di più delle altre, perché la formazione non è una spesa per passarsi il tempo, è un investimento e serve per il futuro. Se investi anche quando c'è la crisi, il futuro sarà più roseo.
Tu comunque fai formazione non solamente alle aziende, fai formazione anche ai singoli, e oltretutto hai anche pubblicato per la Franco Angeli un libro intitolato Le competenze invisibili, formare le competenze che tutti cercano. Ti voglio chiedere quali erano le competenze invisibili prima della crisi e quali potrebbero essere le competenze invisibili richieste dopo.
Mi verrebbe da rispondere che non ci sono delle competenze che prima erano richieste, adesso non sono richieste più, in 2 mesi sono nate nuove competenze. Forse le cose che dicevamo prima riguardo lo smart working diventano ancora più attuali, cioè erano importanti prima, adesso sono indispensabili, perché il senso di autonomia, il coinvolgimento, la capacità di gestire le persone, una leadership meno autoritaria e molto più, diciamo così, democratica, che prevede che i dirigenti, i leader, non siano coloro che danno gli ordini, ma siano coloro che sanno gestire le persone, gestire le squadre e sviluppare al massimo le capacità e le potenzialità di queste persone. Questo ora è indispensabile. Però non è che prima fosse inutile. Diciamo che ci stiamo rendendo conto che questo tipo di capacità e di competenze sono indispensabili per poter fare smart working. Io vedo molto importante che in tutte le persone, anche per i ruoli più operativi, più basici, una capacità di capire che cosa vuole l'azienda e qual è il loro ruolo e sappiano perseguire degli obiettivi in autonomia è molto importante. E questa non è una capacità tecnica, è invisibile nelle persone, è un senso di responsabilità, non è una vera e propria competenza. Per dire, una delle competenze, chiamiamole invisibili fino a un certo punto, più note, più utilizzate, è la capacità di comunicazione. Sono 1000 testi che ti dicono per comunicare adeguatamente devi utilizzare delle modalità, eccetera, eccetera. Ma se uno non le ha, non le sa sfruttare. Vedi in tante attività come quelle ristorative, come quelle del commercio, quanti commessi e quanti camerieri vengono a farti il sorriso, ma si capisce che è artificiale. Utilizzano le tecniche, ma non fanno comunicazione adeguata. Quelli che lo fanno in maniera adeguata sono quelli che sono naturali. E questa cosa qui si capisce mettendosi alla prova, imparando dai propri errori, ma anche con qualcuno che ti osserva e ti dice guarda che in quella cosa lì hai fatto così, te non te ne eri mica accorto, sai. Allora da invisibile diventa visibile, diventa comprensibile, diventa concreta.
Guarda, io mi chiedevo se in questo periodo, cui in Italia siete isolati da circa un mese, se valesse la pena spendere un po' del proprio tempo a formarsi online, quindi acquisire magari competenze o seguire dei corsi che poi quando ci sarà il momento della ripresa, insomma, uno sono carte che può giocarsi. Dici che neanche questo varrebbe la pena perché sarebbe meglio avere esperienze tangibili nel mondo del lavoro, o comunque vale la pena informarsi e fare formazione?
Io penso che sia possibile, la risposta è anche sì, si fa. La mia mail è subissata di offerte di webinar, di corsi online, e so che molte persone approfittano di questa noia in casa per formarsi, per imparare cose nuove, per conoscerle. Tra l'altro io sono anche membro del consiglio direttivo dell'Emilia Romagna, dell'Associazione Italiana dei Formatori. Noi abbiamo diffuso a tutti i nostri soci un catalogo pressoché infinito di opportunità di formazione a distanza fornite da tutto il mondo, dalle università, dai centri di formazione, dalle piattaforme. Quindi le opportunità sono infinite e so che è incrementato moltissimo l'accesso a questi dati, così come anche alle piattaforme di scambio come forum, blog, legati a questi strumenti. Ecco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.